Luca Milleri di Luca Crovi.
Cari ascoltatori della Rete 2, sono sempre Luca Crovi e vi riporto dentro a Mondo Camilleri per raccontarvi un'altra storia incredibile accaduta a Porto Empedocle. Nel 1986 Andrea Camilleri andava a Porto Empedocle solo per brevi periodi e soprattutto per le vacanze. E questo gli dava un po' meno il polso della situazione locale. Soprattutto non conosceva più nel dettaglio la dimensione criminale del territorio. Per questo doveva ammettere di non sapere più chi era mafioso e chi non lo era nella sua città natale. Lui, così attento alle conoscenze, aveva smarrito nel tempo, vivendo e lavorando lontano dalla Sicilia, la bussola di quei luoghi in cui era nato e cresciuto. La sua passione per il whisky e la sua abitudine a berlo prima di andare a dormire lo portava a fare una sorta di giro pellegrino dei bar della zona, un breve tour prima di rientrare tranquillo nella casa di famiglia. Frequentando qualche volta il bar di Piazza Kennedy, Andrea Camilleri aveva conosciuto un signore distinto che si chiamava Giuseppe Grassonelli e che ogni volta gli offriva gentilmente e puntualmente da bere. Di certo Camilleri non poteva immaginarsi che quell'uomo fosse il patriarca della Stidda, cosca che da tempo operava sul territorio opponendosi a Cosa Nostra, né tantomeno poteva sapere che fosse in atto una vera e propria guerra tra bande rivali. Una faida scatenata dal desiderio di gestione criminale del territorio. A confrontarsi con i Grassonelli erano i Messina albanese. Quando Camilleri incontrava il signor Giuseppe, chiacchieravano amabilmente e Andrea si lasciava prendere volentieri sotto braccio mentre camminavano. A chi li avesse notati sarebbero apparsi amici di vecchia data. Eppure nessuno dei due aveva mai fatto confidenze speciali all'altro. Erano due sconosciuti che alla sera talvolta bevevano un bicchiere insieme. E accadde lo stesso anche domenica 21 settembre 1986. Quel giorno faceva molto caldo, poi era piovuto ed era rinfrescato. La luce sarebbe mancata poche ore dopo in paese. Accadeva spesso, ma quella sera lo strano blackout avrebbe isolato tutta via Roma. Una scelta architettata dalla famiglia Messina per muoversi nell'ombra. Non si doveva vedere niente di quello che sarebbe successo, non si doveva prevederlo, non poteva essere sbagliato in nessun modo l'obiettivo. Camilleri era tornato a Porto Empedocle per firmare un atto notarile. C'era tanta gente per strada e si era diretto al bar del porto. Aveva trovato però la sala cinesca abbassata e la luce spenta. Così aveva deciso di andare più in là, verso un bar che di solito non frequentava. Dopo aver preso due whisky, evitando il bar del porto, aveva ripreso la sua camminata in direzione dell'albanese. Qui c'erano disposti 6 o 7 tavoli all'aperto. Molte persone erano sedute e diverse macchine erano parcheggiate proprio lì davanti. Non era entrato nel bar, si era appoggiato semplicemente alla porta. Aveva visto arrivare una ragazza bellissima, accompagnata da un amico, e ne era rimasto incantato. Era alta e appariscente. Tutti la stavano fissando. Aveva quindi chiesto al barista di servirgli un GNB senza ghiaccio. Alla cassa c'era il signor albanese. Rimasto sulla porta, Camilleri ammirava la ragazza e dopo un po' aveva chiesto al cameriere se gli consegnava il suo bicchiere. A quel punto si era girato verso di lui un signore che era nel locale e che gli dava le spalle. Il tizio lo aveva rimproverato per non essere passato dal bar Kennedy, dove era solito offrirgli il primo giro. Solo allora Andrea Camilleri aveva riconosciuto Giuseppe Grassonelli, che dopo la battuta lo aveva semplicemente invitato ad accomodarsi al suo tavolo. Ma Andrea non fa in tempo a entrare nel bar, prendersi il bicchiere e sedersi. All'improvviso vede saltare in aria tutte le bottiglie davanti a lui. Non si rende subito conto di che cosa sta succedendo. All'inizio pensa che qualche ragazzino abbia lanciato dei petardi e si sia divertito a farli esplodere. Ma non è così. Manda giù tutto d'un sorso il whisky che ha in mano e si riaffaccia fuori. Il signor albanese gli urla di non fare minchiate, di buttarsi per terra. La visione che c'è dell'esterno è terribile. Tutti i tavolini e le sedie sono crivellati di colpi e rovesciati. Camilleri sente il rumore distinto dei proiettili, vede i lampi degli spari e le bottiglie di vetro continuano a esplodere davanti a lui. Arrabbiato per quello che sta succedendo, chiede al signor albanese di dargli una pistola. Vuole rispondere al fuoco che continua a colpire tutto e tutti. Ma Albanese si rifiuta di dargliela. Sarebbe avventato e troppo pericoloso. La ragazza intanto sta urlando. Il suo amico è accasciato per terra. Ci sono una trentina di persone sul selciato. Alcuni sono svenuti, altri feriti, altri probabilmente sono morti. Albanese prende per la collottola Camilleri e lo spinge nel locale. Lui scivola sul sangue che era colato sul pavimento e si sporca i pantaloni. In quel momento va via la luce. Si sentono prima le urla e poi i passi veloci di qualcuno che scappa. Poi tutto si riaccende. Camilleri scavalca le persone che sono per terra e corre verso casa. La raggiunge in pochi minuti. Telefona a sua moglie Rosetta a Roma. Vuole rassicurarla che è vivo e vuole dirle che non deve credere a quello che potrebbero raccontare i giornali. Andrea Camilleri rimane uno dei pochi invisibili di quell'episodio tragico, eppure il suo nome viene registrato. Perché Andrea ridiscende in via Roma, torna sul luogo della sparatoria dove ci sono già i carabinieri. Solo in quel momento si accorge che vicino ai morti ci sono alcuni sacchetti di plastica bruciati. Li fa notare i carabinieri e ripensa che poco prima di posare gli occhi su quella bellissima ragazza aveva notato delle persone che sembravano tornare dalla spiaggia. Non erano armati, indossavano pantaloncini e canottiera e ognuno di loro portava con sé un sacchetto. Avrebbero potuto contenere cibo, costumi da bagno, eppure gli viene subito da pensare che lì dentro stavano le armi. Camilleri guarda i sacchetti, nota i buchi, nota le bruciature. Nessuno avrebbe potuto immaginare che le armi stavano proprio lì dentro, in quei sacchetti. Camilleri, viste le parti annerite, suppone persino che abbiano sparato direttamente attraverso i sacchetti. Dichiara ai carabinieri di non aver riconosciuto nessuno, eppure erano tutti a volto scoperto. Le facce lui le ha viste tutte. Nonostante le foto che gli mostrano, nessuno gli sembra familiare. A dirla tutta, ha anche paura a identificarli. Se lo facesse, metterebbe di sicuro in pericolo tutta la sua famiglia. Anni dopo, i responsabili della strage di Porto Empedocle verranno tutti identificati, arrestati e processati, tranne quelli che nel frattempo diventeranno cadaveri. Dopo una buona mezz'oretta dall'incontro con le forze dell'ordine, Camilleri si trova in fondo al molo, decide di sedersi. Viene avvicinato da tre ragazzi del paese che decidono di stargli accanto per tutto il resto della serata. Sanno cos'è successo e in qualche modo vogliono proteggerlo. Camilleri intanto si sente addosso rabbia, orrore, vergogna. Quella notte non riesce ad addormentarsi, ha solo paura. Il giorno dopo, i killer telefonano ai giornali, scusandosi per le persone innocenti che avevano dovuto assistere alla strage. Non erano venuti per loro. Andrea Camilleri per mesi non potrà più vedere film con sparatorie e gangster. Resterà spaventato dal rumore sgradevole e gracchiante delle mitragliette, ma soprattutto sarà soggetto a un fenomeno inspiegabile. Farà suonare i metal detector di tutti gli aeroporti proprio nel momento del suo passaggio. Sarà costretto a sostenere alcune visite mediche per scoprire se per caso la scheggia di un proiettile non gli si sia conficcata da qualche parte. Per un anno e mezzo farà impazzire i controlli degli aeroporti d'Italia ed Europa. A Istanbul verrà praticamente spogliato dagli addetti dell'aeroporto, ma farà comunque suonare l'impianto di controllo passeggeri. Dalle radiografie e dalle visite mediche non risulterà nulla, ma l'eco di quella strage e il suo sapore metallico resteranno con lui per un bel po'. Ma se volete scoprire la prossima storia dedicata ad Andrea Camilleri, dovrete ascoltarmi domani sulla Rete 2. Un saluto da Luca Crovi.